E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
Abbia pazienza, Ernesto. Bah, dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati alla Zanzara. Numeri di telefono 800 24 0024 è il numero verde per chiamarci in diretta, ve lo ripeto, 800 24 0024, sms 349 238 6666, la Zanzara @ radio24.it, TG2 titoli.
All'Italia l'assemblea della CAI ritira l'offerta d'acquisto, manca un largo accordo sindacale. Sacconi, ora per i lavoratori si apre la strada del fallimento e della mobilità. Berlusconi, all'Italia sul baratro per colpa di CGIL e piloti, responsabilità anche politica. Fallimento? Vedremo. L'opposizione, operazione irresponsabile. Tragedia familiare nel Torinese, un uomo spara alla moglie, la ferisce e tenta il suicidio. Poi la scoperta del corpo della figlia di 8 anni uccisa, chiusa nel bagagliaio dell'auto. Valanga di ricorsi contro i semafori trappola dopo l'inchiesta che ha portato a 4 arresti. L'accusa delle associazioni dei consumatori, servono solo a far incassare soldi ai comuni.
Questi erano i titoli del TG2, avete sentito le ultime su Alitalia che abbiamo seguito minuto per minuto con tutte le nostre trasmissioni, ma il mio idolo assoluto di oggi è Mike Boyd. Voi direte, chi è Mike Boyd? Un emerito sconosciuto ai più, un americano che si è fatto le ossa in American Airlines, sta aiutando anche USA Airways a rimettere a posto i bilanci, intervistato questa mattina da Maurizio Molinari sulla Stampa. Ed è considerato in America uno dei manager grazie a cui l'America vola. Sentite cosa dice su Alitalia. Lasciatela morire, non è difficile. Basta lasciar passare 48 ore senza prenotazioni e sarà finita. Capitolo chiuso. Perché non salvarla? Chiede Molinari. Non c'è nulla da salvare, non è un'entità economica produttiva, non fa profitti e le regole che vi vigono sono superate. È una reliquia del passato. Soprattutto a causa dei rapporti fra aziende e sindacati, forse potevano funzionare una decina di anni fa, oggi non hanno più alcun senso. Come sostituire l'Alitalia? Cercando soluzioni esterne all'Italia. Si tratta di una compagnia non ristrutturabile perché non crea posti di lavoro. Bisogna seguire strade diverse, come ad esempio una sussidiaria italiana dei British Airways, oppure Swiss Air, meno piloti, meno dipendenti, meno aerei e più profitti. Studio aperto.
La cordata di imprenditori ritira l'offerta su Alitalia dopo la scadenza dell'ultimatum. A vuoto la controproposta di CGIL e sigle autonome per prolungare la trattativa. Berlusconi, siamo davanti a un baratro, ci sono precise responsabilità politiche. Salvo colpi di scena, la compagnia va verso il fallimento. Dramma familiare a Torre Pellice, nel Torinese, il direttore delle poste va a prendere la figlia di 8 anni a scuola, la uccide, nasconde il corpo nel bagagliaio, poi spara la moglie e tenta il suicidio. Entrambi sono gravissimi, all'origine della tragedia, una crisi depressiva.
Bene, questi erano i primi titoli di Studio Aperto. La sigla di questa sera andrebbe rifatta. Potete scegliere tra, sentite, non gioco più, me ne vado.
Non gioco più.
Oppure,
ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.
Beh, qualcuno sostiene per esempio che sarebbe una cosa salutare per l'Italia vedere gli scatoloni come è successo alla Lehman Brothers in America. Ma c'è ancora un'altra sigla che vi propongo ed è Maurizio Crozza, naturalmente.
Volare è fallita, la vita sta quasi per
18:41, naturalmente scherziamo, ma non troppo. Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, buonasera.
Buonasera.
Possiamo mettere in fila Giannini a questo punto, anche se non è detta l'ultima parola in Italia, non è mai detta l'ultima parola, e gli scatoloni magari non li vedremo mai e forse non li vogliamo vedere, non lo so. Un po' di responsabilità, 1, 2, 3, 4, 5, da dove iniziamo?
Andrei per ordine di dichiarazioni alle quali abbiamo assistito questo pomeriggio. Allora partirei da Berlusconi, che dice che siamo sull'orlo del baratro e ci sono precise responsabilità politiche. Se è vero, come io credo sia vero, queste responsabilità politiche sono prima di tutto sue, perché è lui che con il contributo fattivo dei sindacati nella scorsa primavera, in piena campagna elettorale, ha bloccato l'operazione con Air France, che a mio parere, come credo i fatti ora stanno dimostrando, era l'ultima chance per poter salvare l'Alitalia in una condizione di assoluta tranquillità e di prospettiva di rilancio per il futuro.
Si può fare una percentuale tra Berlusconi e i sindacati? In quel, ormai è acqua passata, per carità, ma insomma come vanno divise le responsabilità?
Io a questo punto direi 50-50, stavo infatti per aggiungere che al secondo posto metterei senz'altro il sindacato. Credo che abbia colto bene il senso di questa disfatta odierna il leader della UIL Angeletti, che ha parlato di catastrofe politica e sindacale, perché il sindacato indubbiamente ha avuto insieme a Berlusconi, ma direi in quella fase addirittura prima di Berlusconi, la responsabilità di bloccare l'operazione Air France, di dire no all'operazione Air France, e in alcune sue frange in questi ultimi giorni, come ricordava anche lei un attimo fa, nei quali noi assistevamo a queste immagini per noi scioccanti, appunto, i giovani broker della Lehman Brothers che uscivano dalla sera alla mattina dal palazzo nel quale avevano lavorato per anni con uno scatolone in cui c'era racchiusa tutta la loro storia, in quelle stesse ore il sindacato dei piloti dell'Alitalia litigava con la CAI, la compagnia che doveva rilanciare la nuova Alitalia, per spuntare la possibilità di continuare ad essere prelevati a casa a spese della compagnia nel momento in cui dovevano andare all'aeroporto per volare. Questo, secondo me, in questo parallelismo c'è racchiuso tutto il nonsense di questa vicenda, tutta italiana purtroppo, che temo che a questo punto avrà ricadute pesantissime, non solo dal punto di vista politico-sindacale, ma purtroppo anche dal punto di vista sociale.
Cosa succederà concretamente, secondo lei? Perché è ipotizzabile, il governo si può permettere, anche se poi ormai la situazione dovrebbe essere non più gestibile dal governo quanto piuttosto dal commissario, ci possiamo aspettare 20.000 persone in cassa integrazione, diciamo, da domani? Quali saranno le prossime mosse? Cosa potrebbe succedere nelle prossime ore?
Ma guardi, se appunto non ci fosse di mezzo la vita di 20.000 famiglie, che ci deve riguardare tutti come è giusto che sia, si sarebbe portati a pensare che un sano fallimento all'americana sarebbe una cura utile per un paese assurdo come il nostro. Però siccome appunto c'è di mezzo la vita di queste 20.000 famiglie e siccome in ogni caso a mio parere qualche chance ancora ci sarebbe, spiego anche qual è, allora non possiamo chiudere definitivamente la porta. La chance qual è? Io penso che a questo punto, mantenendo la separazione tra bad company e best company, così come era stato fatto con il piano CAI di Colaninno, si potrebbe, nel momento in cui non c'è più la cordata italiana, lasciare la bad company allo Stato, con tutto quello che c'era di cattivo nella vecchia Alitalia, e fare una gara per cedere a questo punto, come ovvio e come era inevitabile che fosse, a qualche grande vettore internazionale, Lufthansa o Air France, la parte buona di Alitalia. Un'altra via non c'è, altrimenti rimane davvero solo il fallimento e quindi 20.000 persone che da domattina stanno senza stipendio.
E dal punto di vista dell'operatività, altre volte abbiamo assistito, adesso stiamo facendo solamente delle previsioni, abbiamo assistito al fallimento di altre compagnie, i voli si sono bloccati, Swiss Air, Sabena, ma anche Swiss Air per una settimana, ci raccontava un pilota della Swiss Air qualche giorno fa. È ipotizzabile una cosa di questo tipo nei prossimi giorni, oppure invece la continuità dei voli sarà mantenuta?
Ma io credo che la continuità dei voli potrà essere mantenuta nei limiti in cui c'è ancora cassa in Alitalia, e questo credo che sia possibile e sia garantito per 2 o 3 giorni. Noi abbiamo scritto sui nostri giornali tutti quanti che già dalla fine della scorsa settimana c'era un grosso problema di fornitura di carburante con l'ENI, che non era più disponibile a rifornire Alitalia di benzina per gli aerei, di carburante per gli aerei, se non dietro pagamento cash, e Alitalia non era in condizione di garantire per la prossima settimana, quella in corso, la piena operatività di questi pagamenti cash. Quindi io credo che finché c'è ancora un euro dentro la cassaforte della Magliana, allora sarà anche possibile che qualcosa continui a volare, ma è questione di qualche giorno, dopodiché si blocca tutto.
Grazie a Massimo Giannini. Oscar Giannino, la sua valutazione, la sua analisi su questa vicenda Alitalia, ormai speriamo al tramonto.
Tutta questa vicenda di Alitalia da anni, ma anche in questo doloroso epilogo, testimonia una mancanza di consapevolezza molto diffusa Io rispetto la dignità di ogni lavoratore di Alitalia. Il problema è però che chi li rappresenta, cioè i sindacati, dovrebbero avere la consapevolezza di quanto sia impossibile, e sottolineo impossibile, pensare a nuove proposte una volta che cade anche questa. La mia domanda molto sincera è: in base a quali elementi essi possano ritenere che una qualunque vettore internazionale o una qualunque altra cordata di privati italiani o di qualunque altro paese possano pensare di accettare di risedersi a un tavolo in cui i rappresentanti dei lavoratori di una compagnia che non per colpa loro ma per colpa dello Stato azionista è arrivata al fallimento conclamato, ecco, che a quel tavolo i particolari e i dettagli di un piano industriale, delle rotte da coprire, delle macchine da tenere in vita e da acquistare, dei turni, delle promozioni, di tutto questo, compreso un indice di rivalutazione mensile di retrocessione ai lavoratori dell'eventuale minor prezzo del petrolio, tutto questo si stabilisca con dei sindacati.
Il punto alla fine è quello che adesso ha appena spiegato Oscar Giannino. D'altra parte, come scrive oggi Italia Oggi, l'atteggiamento dei sindacati è stato il seguente: a un passo dal baratro, lo scorso luglio, i sindacati di Hostess e Steward, pensate un po', invece di pensare all'azienda, al futuro dell'azienda, protestavano e ottenevano, alla fine, per le stanze troppo piccole in albergo, quando erano in trasferta, e anche per la mancanza di collegamenti internet, e l'azienda alla fine riusciva a dare a questi assistenti di volo stanze più grandi e collegamenti internet in tutte le stanze, perché dicevano gli assistenti di volo i piloti ce l'avevano. Ma ci sono anche altri argomenti oggi. Ho notato ieri sera che Antonio Di Pietro, ma poi ve lo racconto, intanto risentiamo Di Pietro qualche giorno fa a dire: in Italia c'è la dittatura, l'informazione è tutta nelle mani di Berlusconi.
Il consenso che ha ora è dovuto soprattutto al fatto che ha in mano tutte le televisioni, tutti i sistemi dell'informazione, per cui fa credere ai cittadini italiani una realtà diversa da quella che è. Io addirittura ho aggiunto e aggiungo: si sta andando verso un sistema di dittatura dolce. Il sistema dell'informazione in Italia oggi è tale per cui si fa credere che egli stia risolvendo un problema quando invece lo sta creando.
Questo il Di Pietro di qualche giorno fa, ospite in una trasmissione televisiva, non mi ricordo dove fosse, era ad Omnibus sulla 7, e dunque c'è la dittatura dell'informazione di Berlusconi. Ma pensate un po' dove era ieri sera Di Pietro, ospite unico di un'altra trasmissione televisiva, di un altro talk show.
Bentornati a Matrix, l'avete già visto nelle immagini di copertina della sigla, ed è proprio qui con noi Antonio Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori.
Buonasera a tutti.
Il signor No, come l'abbiamo identificato e qualificato nella
titolo. Ma insomma, avete sentito, ospite unico a Matrix, canale 5, la dittatura dell'informazione. Vi faccio ascoltare, prima di sentire qualche vostra opinione, immagino su Alitalia, quello che ha detto sempre a Radio Radicale qualche giorno fa, c'era sfuggito, Renato Brunetta. Bisogna mettere online i curricula dei medici, dei chirurghi, dice Brunetta. Perché? Perché in questo modo i cittadini potranno rendersi conto dei medici bravi e dei macellai.
Si può misurare la sanità, faccio solo un esempio, ma penso di riuscirci. Dall'anno prossimo io vorrei che fossero pubblicati i curricula, gli score operativi dei chirurghi, per esempio, in maniera tale che se io devo farmi operare posso e devo sapere se quel chirurgo è un macellaio oppure è un genio oppure è una persona efficiente di qualità. Mi leggo tutto sul succo di frutta piuttosto che sull'ultimo telefonino, e non so se quello che mette le mani su di me per operarmi, per tagliarmi la cistifeglia o operarmi al cuore o allo stomaco è uno bravo o uno non bravo, quanti ne ha ammazzati, quanti ne ha salvati. Ma questa è una follia. Allora io dico, voglio pubblicare i curricula, gli score professionali nella sanità, ma allora vuol dire per i professori, ma vuol dire per i maestri, ma vuol dire per i funzionari.
Io ho molti dubbi sul fatto che pubblicando i curricula dei medici si riesca a scoprire chi è un macellaio, a parte che chi è un macellaio uccide le persone non dovrebbe fare il medico, ma insomma si riesca poi a capire chi è bravo e chi non è bravo. Antonello da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, volevo intervenire se è possibile, se ancora valido per l'Alitalia.
Dica.
Allora, io premetto che non lavoro nel mondo aeronautico, non ho niente a che fare con l'aeronautica. Sì. Detto questo, volevo fare complimenti all'associazione piloti, assistenti di volo e sindacati che erano contro il piano di Colaninno.
Addirittura, spiego, i complimenti. Perché?
Perché ho sentito qualcuno diceva che i piloti, assistenti di volo, non devono intervenire su quello che è il piano strategico di una nuova, di qualcuno che vuole rilevare la Italia. Perché
io sono perfettamente d'accordo con questa tesi.
Io credo, se mi consente, Luciani, credo che ne sappia più un pilota e un assistente di volo di chi fino adesso ha gestito carburatori, veste o telefoni.
Sì, ma il punto non è quello, Antonello. Loro volevano mantenere un potere sindacale all'interno dell'azienda e questo non è possibile. Il punto è questo. Non è il piano industriale, queste robe qui.
Il comandante Berti, che l'unica possibilità che ha avuto di andare a televisione è stato lì a Porta a Porta, ha spiegato quello che è stata la grande pubblicità delle famose ore di volo, che loro ne facevano di meno guadagnando di più, eccetera. Cioè, ha spiegato perché loro facevano 600 ore in media, perché c'erano piloti all'Italia che ne facevano 900 ed è il tetto massimo per tutti.
Sì, però adesso non entriamo in questi dettagli. Antonello, non entriamo nei dettagli perché altrimenti non ne usciamo. E poi le dichiarazioni fatte in televisione, alla radio, non ci credo nemmeno per un secondo, ma non solo a quello che dice Berti, a quello che dicono tutti in questa vicenda in cui ognuno ha giocato il suo ruolo. Concluda, perché devo dare la linea a un altro ascoltatore.
Come contribuente, se mi consente, finisco. Come contribuente sono contento che un'azienda di Stato italiana, perché sarebbe stata la prima volta che si prende un'azienda, la si divide in due, la parte buona e la parte cattiva me la devo subire io contribuente, la parte buona la prende un gruppo di
imprenditori. Sì, ma tanto lo Stato pagherà lo stesso, Antonello, lo Stato pagherà lo stesso adesso, non è che possiamo criticare come vogliamo la bad company, la best company, eccetera, ma tanto lo Stato pagherà lo stesso, perché lo Stato per il 49% e l'Alitalia per il 49% è dello Stato. La ringrazio. Luigi da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Pisani. Senta, io più che fare un'osservazione, insomma, volevo una domanda, perché mi è sfuggito un passaggio tecnico in tutta la situazione, in tutto il bailam dell'Italia. E cioè, la CAI ha fatto un'offerta, ha presentato un piano industriale, senza entrare nel merito sulla bontà o meno di questo piano industriale, lo Stato ha dato un'apertura di credito forte a questa ipotesi e mi sembra di capire che in questi giorni anche i piloti intervistati o comunque il personale dell'Alitalia non tutti erano proprio contrari all'ipotesi.
Sì, guardi, capire perché, diciamo, il motivo per cui alcuni sindacati hanno detto di sì, altri no, e per il no di questi sindacati CAI abbia ritirato l'offerta è una cosa molto complicata. TG3 titoli.
Salta il tavolo all'Italia, CAI ha ritirato l'offerta di acquisto della compagnia aerea, parte la cassa integrazione per 4.000 dipendenti. Berlusconi, siamo sul baratro, colpa di CGIL Piloti, Epifani, grandi responsabilità del governo, il PD, il fallimento si può ancora evitare. Gli industriali, l'Italia in recessione, le conseguenze del crack Lehman, Bush annuncia misure straordinarie ma dice la situazione è sotto controllo. Mediobanca cambia volto, un solo consiglio di amministrazione dove entra anche Marina Berlusconi, vicepresidente Tronchetti Provera. Sempre più aspro lo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Russia, Condoleezza Rice, Mosca sta andando verso l'isolamento e l'irrilevanza. Lo scandalo dei semafori truccati per fare multe, magistrati, c'era un cartello di funzionari, vigili e imprenditori, protestano gli automobilisti. Calano i visitatori nei grandi musei italiani, si riscoprono i siti minori, aperture straordinarie per esporre tesori poco conosciuti.
Allora, quanto costò il nuovo logo dell'Alitalia? Si ricorda, mi scrive Emiliano, costò credo 250.000 euro, forse 350.000 euro per cambiare semplicemente l'inclinazione delle lettere, per mettere la scritta Alitalia in corsivo. Moltissimi ascoltatori ci scrivono, Antonino, a casa, basta mantenere questi Top Gun dei recuperi, riposi, trucchi e soprattutto spocchia. Sentiamo i titoli di Sky TG24 delle 19.
Ultimatum scaduto, la CAI ha ritirato l'offerta, l'Italia verso il fallimento.
E Berlusconi accusa la CGIL, ammetta le sue colpe, risponde Epifani.
Lavoratori fra rabbia e preoccupazione, ma c'è pure chi ha festeggiato.
Intervengono le banche centrali, le borse perdono ancora, Bush è preoccupato.
Italia in recessione, secondo Confindustria, Tremonti contesta i dati.
Federalismo fiscale, Napolitano apre, ma boccia una riforma più ampia.
Mediobanca, Marina Berlusconi e Tronchetti Provera fra i membri del nuovo CDA.
Tragedia nel Torinese, uccide la figlia e ferisce la moglie, poi tenta il suicidio.
Faceva prostituire i figli durante riti esoterici, madre in manette nel Foggiano.
Testata a Materazzi, 2 anni dopo un libro rivela, Zidane si sarebbe pentito.
Bene, bene, 19:20, 800 24 00 24, altra sigletta di oggi per la fine di Alitalia.
Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già.
Forse è meglio Crozza, o no?
Volare è fallita, l'Alitalia sta quasi per.
Sta quasi per, oppure ne potete scegliere un'altra,
Non gioco più, me ne vado.
Allora, sentite come i piloti, sconcertante questo, come i piloti hanno accolto l'annuncio del ritiro dell'offerta CAI.
Scusate un attimo d'attenzione, è arrivata la notizia. CAI ha ritirato l'offerta!
Incredibile, incredibile, sconcertante, non si capisce. Lo chiederemo più avanti a qualcuno che si intende di queste trattative, perché fino alla fine i piloti abbiano scelto la strada della cassa integrazione piuttosto che il nuovo contratto, che era uguale praticamente a quello di Air One, e naturalmente c'è un motivo per cui si opponevano a questo contratto di Air One. Sentite i cori sempre di piloti, assistenti di volo, i cori con cui sono stati accolti i dirigenti della CAI a Milano, o forse era davanti a Palazzo Chigi, comunque sentite. Meglio falliti che in mano ai banditi. Questo era l'atteggiamento di un gruppo piuttosto nutrito di dipendenti dell'Alitalia, di dipendenti dell'Alitalia. Va bene, poi c'era anche Di Pietro, travestito da tribuno oggi, non ha perso l'occasione, in mezzo ai dipendenti dell'Alitalia a Fiumicino.
Oggi abbiamo provveduto a segnalare sia al governo sia al Parlamento di aver denunciato sia alla Procura Generale della Corte dei Conti, sia alla Procura della Repubblica, sia all'Antitrust, abbiamo denunciato il comportamento non solo del governo, ma anche del commissario straordinario.
Fantozzi, Di Pietro vuole portare in tribunale tutti, vuole portare tutti davanti al magistrato, soci della CAI, Berlusconi, Fantozzi. 800 24 00 24, sempre a proposito di Di Pietro, è sempre Di Pietro presente dappertutto, telegiornali, televisioni, talk show, eccetera, eccetera, internet, che gridava 2 giorni fa alla dittatura.
Il consenso che ha ora è dovuto soprattutto al fatto che ha in mano tutte le televisioni, tutto il sistema dell'informazione, per cui fa credere ai cittadini italiani una realtà diversa da quella che è. Io addirittura ho aggiunto e aggiungo, si sta andando verso un sistema di dittatura dolce. Il sistema dell'informazione in Italia oggi è tale per cui si fa credere che egli stia risolvendo un problema quando invece lo sta creando.
Questo era il Di Pietro di 2 giorni fa. Poi, così, per caso, ieri sera era ospite di una trasmissione, non proprio sulla Luna, o una trasmissione su una piccola televisione privata locale. No, Matrix, Canale 5, cioè televisione dell'uomo che invece controlla l'Italia con l'informazione, che non fa diffondere le notizie, che impedisce di sapere la verità su qualsiasi cosa. Sentiamo.
Bentornati a Matrix, l'avete già visto nelle immagini di copertina della sigla, ed è proprio qui con noi Antonio Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori.
Buonasera, buonasera a tutti.
Il signor No, come l'abbiamo...
E questo era Di Pietro ieri, ospite unico a Matrix, la dittatura. In Italia c'è l'informazione controllata da Berlusconi, secondo Di Pietro, ospite in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili. Ma cambiamo completamente argomento. Avete sentito anche dai titoli del TG3 l'incredibile vicenda di un gruppo di persone che in maniera truffaldina controllavano addirittura o ottenevano soldi e vantaggi dai semafori, dallo scatto del semaforo rosso.
È scattato subito il rosso e è scattata la multa.
Lei farà ricorso?
A questo punto sì.
Sono truffe da portare via i soldi alla gente questi. Perché 153 euro non è che si guadagnano tutti i minuti.
Lei farà ricorso?
Non lo so, non sapevo neanche che si poteva fare ricorso.
Scattava il semaforo, diventava subito rosso.
Suo figlio ha preso la multa.
Ricorso, ma stiamo aspettando.
Siamo a Calepio, frazione di Settala. Quello che vedete è uno dei semafori truccati che per mesi hanno fatto scattare multe del tutto illecite. Esisteva un vero e proprio cartello tra le aziende fornitrici del T-Red, il cosiddetto semaforo mangia soldi, che grazie alla complicità dei comuni si arricchivano sulle spalle dei poveri automobilisti. Semafori in cui l'arancione scattava subito e arrivava la multa, che da una parte andava a riempire le casse dei comuni e di cui una percentuale delle contravenzioni andava a favore del cartello dei T-Red e degli autovelox. Gare d'appalto truccate ed estesa a 29 comuni, tra cui Milano, Roma, Livorno, Ferrara, Caserta, Viterbo. 21 tra vigili urbani, amministratori comunali e imprenditori sono stati accusati di associazione a delinquere per aver manipolato gli appalti relativi all'installazione dei dispositivi elettronici per il controllo della velocità.
Queste apparecchiature sono state installate prevalentemente su strade a scorrimento veloce, proprio per consentire sia all'ente pubblico che anche alle società che le avevano installate, chiaramente maggiori introiti.
Questo succede in Italia, truccano anche i semafori. 800 24 00 24. Brunetta se ne è uscito con i medici, dice i curricula, cioè lo score, la carriera di un medico deve essere pubblica, trasparente, perché così si possono capire, si può intuire, si può verificare chi è un macellaio e chi è bravo.
Si può misurare la sanità, faccio solo un esempio, ma penso di riuscirci. Dall'anno prossimo io vorrei che fossero pubblicati i curricula, gli score operativi dei chirurghi, per esempio. In maniera tale che se io devo farmi operare posso e devo sapere se quel chirurgo è un macellaio oppure è un genio oppure è una persona efficiente di qualità. Mi leggo tutto sul succo di frutta piuttosto che sull'ultimo telefonino e non so se quello che mette le mani su di me per operarmi, per tagliarmi la cistifeglia o operarmi al cuore o allo stomaco è uno bravo o uno non bravo. Quanti ne ha ammazzati, quanti ne ha salvati. Ma questa è una follia. Allora, io dico, voglio pubblicare i curricula, gli score, come dire, professionali nella sanità, ma allora vuol dire per i professori, ma vuol dire per i maestri, ma vuol dire per i funzionari, ma vuol dire per tutti.
Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile sarà.
Qualcuno dice che vedere magari alla Magliana una scena come quella della Lehman Brothers, cioè con i dipendenti che escono con gli scatoloni, sarebbe una cosa molto salutare per il nostro paese. Ma naturalmente aspetto i vostri giudizi, i vostri interventi all'800 24 00 24. Ho eletto il numero uno della serata, Mike Boyd, un manager grazie a cui l'America vola, che ha affrontato diverse ristrutturazioni, si è fatto le ossa in American Airlines, intervistato questa mattina dalla stampa, dice lasciatela morire all'Italia, perché tra l'altro non è difficile farla morire, basta lasciar passare 48 ore senza prenotazioni e sarà finita, capitolo chiuso. Gaetano da Milano, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Mi scusi, la terrò soltanto proprio meno di un minuto perché voglio portare la mia testimonianza. Io sono un ristoratore e voglio dire che il sistema Italia è così e non si può scardinare, o meno, almeno chi sta tentando di scardinarlo è bloccato, Brunetta, quella gente lì. Io porto la mia esperienza, io ho dipendenti di una nota azienda televisiva che non so se posso fare il nome o no per non disturbare.
Lo faccia, non si preoccupi.
La Rai pagata da noi, vengono a mangiare da me, si fanno fare le ricevute due volte, se le fanno fare tre volte per gli amici, cioè un dipendente di quelli, noi li guardiamo, non hanno neanche la vergogna, non conoscono la vergogna questi qua, vanno a casa che mangiano per 30 euro e portano a casa 80 euro di fatture, ma chi ne paga questo, dottor Cruciani? Noi.
La Rai le paga innanzitutto, poi diciamo in seconda battuta noi, certo.
In seconda battuta, quando vanno in Parlamento che poi portano un meno, devono coprirlo quel meno lì. Noi del ristorante invece quando compriamo male, serviamo male, come funziona? Chi è che ci dà il più, quello che è meno? Nessuno. E allora questo sistema qua va rotto. Se gli italiani fossero capaci di capire che non è una squadra Milano o Inter da tifare e che avessero il coraggio di dire il mio partito, quello che io ho votato non funziona, devo avere il coraggio di dire fai schifo, mi perdoni l'espressione, se avessero il coraggio di far così e se avessero il coraggio anche di rischiare con gente nuova, con giovani, forse potrebbe cambiare questo paese qua, perché non si può, i giovani sono fermati.
Sì, qui ci allontaniamo un po' dal discorso dell'Alitalia e addirittura dal rimborso della RAI di cui lei ci parlava all'inizio. La ringrazio Gaetano. Anna da Napoli.
Buonasera Cruciani. Senta, io il signore che lei cita, l'americano, lo sa questo signore che noi, fallendo l'Alitalia, noi dobbiamo pagare 20.000 persone più l'indotto per la cassa integrazione?
Certamente
certo. Non pagheremo i debiti dell'Alitalia, ma tutto questo carico l'avremo noi. Allora anch'io voglio che questa società fallisca, ma quanto mi costerà e a chi devo addebitare tutto questo fallimento? Non credo solo ad Epifani. Io mi sono ricordata quello che diceva Montanelli, lasciatelo lavorare, sta venendo veramente fuori quello che diceva quel vecchio.
Cioè, secondo lei il primo responsabile è Berlusconi?
Ma certamente, perché l'accordo Air France si è dimostrato che finora che sarebbe stato il migliore.
Anna, io sono d'accordo con lei, io sono uno di quelli che sin dall'inizio diceva che bisognava vendere al volo ad Air France, per cui poi la responsabilità del fallimento di quella trattativa, come diceva giustamente secondo me Massimo Giannini, vanno divise tra Berlusconi e i sindacati. In quel momento non c'era il governo Berlusconi e i sindacati avevano tutta la possibilità di firmare, a quel punto Berlusconi non avrebbe certamente rimesso in gioco quel contratto, quella firma. Il 2 settembre Berlusconi se ne uscì in questo modo con il suo solito ottimismo.
Non credo che i sindacati possano accettare che vadano a casa in 20.000, perciò mi sembra una cosa talmente fuori dalla realtà che non ho dubbi che questo accada, cioè che accada che invece ci sia un accordo.
E invece così non è stato. Gianluca da Pordenone, buonasera.
Sì, buonasera, io chiamavo per fare una piccola critica alla trasmissione, non a lei o al suo collega, ma alla propria trasmissione. Non riuscite mai a staccarvi dall'argomento principale, che secondo me, che proponete, come in questo caso dall'Italia, sono sempre argomenti fuorvianti da cose molto molto più importanti. Anche per esempio
fuorviante l'Italia, non mi pare. E poi comunque ne proponiamo altri, ci sono i titoli dei telegiornali, c'è la vicenda, se volete, dei semafori, in diversi comuni d'Italia, della truffa dei semafori, ci sono tanti argomenti, basta affrontarli, intervenire e affrontarli.
Sì, ma nella sua trasmissione, per esempio, quanti hanno in questi giorni affrontato gli argomenti?
Gianluca, adesso non ci mettiamo a disquisire su cosa bisognerebbe dire, quali argomenti bisognerebbe affrontare. Se lei ha un argomento nuovo, ce ne parli tranquillamente.
L'argomento che volevo proporre era il discorso del fatto del calo del petrolio che non corrisponde con il calo dei carburanti, una cosa che è passata parecchio in sordina, in silenzio, e che non è stata proposta secondo me nel modo giusto. Questo ci costa sulle nostre tasche quotidianamente e questo non viene fatto da nessun governo, perché i governi ci guadagnano troppo sull'IVA, sui carburanti. E pertanto rimane sempre in silenzio.
Sì, non è che negli altri paesi al calo del petrolio automaticamente si risponde con un calo del prezzo della benzina.
Di Venezia Giulia vado a farlo in Slovenia, sì. E le assicuro che il calo del prezzo del gasolio e della benzina in Slovenia è molto più rapido di quello che avviene in Italia.
Può darsi, ci saranno meno tasse probabilmente sulla benzina.
No, ma si parla del calo, non è importanza delle tasse.
Sì, ho capito, ma dipende anche da quello, non essendoci il carico di tasse che c'è in Italia, evidentemente è anche più elastica la risposta, no?
Comunque spero che l'Italia fallisca, diamo anche questo pensiero.
Gianluca, io credo che la sua opinione sia condivisa da moltissimi italiani e anche da moltissimi elettori del centrodestra. Claudio da Milano, buonasera Claudio.
Sì, buonasera. Io volevo parlare di quello che lei ha detto su Di Pietro, perché è evidente che non può bastare il fatto che Di Pietro abbia parlato ieri sera, tra l'altro ovviamente con del contraddittorio, visto che c'era Feltri che praticamente rappresenta il governo, non c'è, in sostanza lo ha difeso a spada tratta. Questo non significa che in Italia non ci sia comunque un controllo dell'informazione.
E secondo me...
Infatti questa trasmissione è una trasmissione controllata da Berlusconi.
No, assolutamente no. La sono, anzi, il fatto penso che ci possa parlare tante persone è una cosa che io considero assolutamente positiva.
Meno male.
Secondo me il consenso si crea innanzitutto attraverso i telegiornali e poi si crea ripetendo sempre le stesse cose varie volte.
Vabbè, quella è una tecnica di comunicazione, non è l'occupazione dei telegiornali, mi scusi.
Le posso fare solo un esempio?
Sì, certo.
Un esempio. Se lei chiede a qualcuno come è finito il processo Andreotti, le diranno che Andreotti è stato assolto.
Basta con questa storia, Claudio. Non ne posso più di sentire questa storia del processo Andreotti. Sono stufo di sentire questa cosa ridicola del processo Andreotti. È una cosa stancante, francamente.
Lei manda spesso i telegiornali in onda, no?
Sì,
se lei mandasse i telegiornali dell'epoca,
sì,
lei deve sapere che io, prima di informarmi tramite internet, pensavo che Andreotti fosse stato assolto e che fossero stati spesi soldi pubblici inutilmente dai magistrati per indagarlo.
E invece ha scoperto che è un mafioso.
No, ha scoperto che è stato assolto, è stato prescritto fino al 1980. E che è stato provato che ha avuto rapporti con la mafia fino al 1980. È normale che un cittadino non si va a leggere la sentenza. Un cittadino aspetta che il telegiornale gli dica quello che è successo, ma se il telegiornale gli dice esattamente il contrario di quello che è successo, il cittadino se la beve.
Sì, guardi, il contrario di quello che è successo lo pensa lei, naturalmente, ed è una sua opinione. Il punto non è quello, lasciamo perdere la vicenda Andreotti, sarebbe troppo lungo tornarci sopra e non mi interessa, francamente. Non credo nemmeno che lei ne volesse parlare, Claudio. Ha fatto un esempio che per me è totalmente sbagliato, ma insomma questo è un altro discorso, questa è la mia opinione che è diversa dalla sua. Io su Di Pietro volevo semplicemente dire una cosa: uno può fare l'opposizione come vuole, gridando, strillando, incatenandosi, andando oggi a fare il tribuno dai dipendenti dell'Alitalia dicendo che vuole portare tutto in tribunale, va benissimo, non c'è problema, si aumenta il consenso, figuriamoci, io sono un uomo di mondo, penso che l'opposizione si debba e si possa fare anche in questo modo. Poi però non bisogna gridare alla dittatura in Italia, alla dittatura dell'informazione, passano solo le informazioni che vuole Berlusconi, quando lo stesso Di Pietro è cercato continuamente da tutti i media. Di cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di qualcosa di inesistente. Questo è al di là di quello che dice nel merito Di Pietro, no Claudio, non crede?
Ma lui ha parlato di dittatura dolce innanzitutto. Questo
no,
è...
ma non solo dittatura dolce, ha parlato di altre cose, ha parlato del fatto che Berlusconi, che i media sono completamente comandati da Berlusconi, insomma è una cosa che va ripetendo ormai da 3 mesi, da quando deve fare un'opposizione dura per togliere elettori al Partito Democratico, ma insomma è una cosa ormai risaputa, la sanno tutti.
Beh, lo ripeto, ognuno ha le sue opinioni.
Ma certo, lei
io per fortuna ho la possibilità, come hanno anche in tanti, di seguire le informazioni più su internet, che a parte la vostra radio, che devo dire che è un'ottima radio più che altro perché fa molto approfondimento ed è molto utile. Seguo molto tramite internet, non guardo quasi più i telegiornali perché sono irritanti per il fatto che hanno sempre una linea politica ben precisa, ma questo poi ovviamente
Claudio, poi quello ognuno si informa come vuole, anche internet, insomma bisogna saper cercare, bisogna sapere chi scrive certe cose, non è che sia il pozzo della verità assoluta. La ringrazio Claudio, buona serata. Salvatore da Treviso.
Buonasera Cruciani.
Buonasera.
Io volevo intervenire sull'Alitalia. In qualche trasmissione delle vostre, ancora qualche giorno fa, sentivo che sia gli aviatori che i sindacati vogliono sapere la strategia industriale che il CAI terrà. Cioè, io ho fatto il salto nella sedia. Ma scusate, un industriale che investe dei quattrini va a sventolare ai 420 la propria strategia industriale? Ma stiamo scherzando?
No, ma la strategia industriale, mi scusi, il piano industriale è una cosa che è abbastanza nota, le informazioni sul piano industriale di CAI sono state diffuse, quanti voli, che rotte, eccetera, eccetera, i sindacati lo conoscevano benissimo e peraltro credo che sul piano industriale siano detti d'accordo quasi tutti i sindacati, non è quello il punto, non c'è niente di segreto in un piano industriale di una compagnia aerea che vuole partire, anche perché poi il piano industriale lo si applica concretamente con le rotte e con i voli, per cui non è un grande segreto questo.
È un'altra cosa, una strategia, il piano industriale è una cosa, la strategia industriale è un'altra cosa.
Sì, ma non c'è niente di segreto nelle strategie industriali, non è che i sindacati volevano sapere le strategie industriali future di CAI, il nodo della trattativa non è mai stato questo.
Ascolti,
Però siamo in un momento che è veramente un momento di depressione economica. Forse quei signori lì che volano nei cieli dovrebbero tirare giù anche la testa e scendere con i piedi in terra. Qui c'è gente che va a lavorare per 400-500 euro pur di portare a casa qualcosa per sfamare la famiglia. Cioè, questi qui parlano di privilegi che ormai sono cose vetuste, sono cose che non esistono più.
Salvatore, da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione, perché insomma, in un momento del genere questo no appare incomprensibile. Poi sentiamo se qualcuno ci spiega i motivi di un no che sembra incomprensibile. Poi lasciamo perdere responsabilità, le abbiamo fatte prima, le abbiamo elencate prima con Massimo Giannini e con altri ospiti. Nicola Porro, vice direttore del giornale, buonasera. Ciao
buonasera.
Nicola.
Ciao.
Allora, moltissimi ascoltatori e secondo me anche moltissimi elettori del centrodestra che ci scrivono, ci mandano dei messaggi, ci chiamano in diretta, dicono che la soluzione americana, cioè gli scatoloni che escono fuori da un'azienda con i manager e con i dipendenti che perdono il lavoro, purtroppo, naturalmente, drammaticamente, sarebbe una cosa salutare per l'Italia. Tu che ne pensi?
Sono totalmente d'accordo con, secondo me è difficile identificare soltanto negli elettori del centrodestra queste persone. In Italia negli ultimi sei mesi 290.000 persone hanno perso il lavoro in piccole e medie imprese e non se li è affilati nessuno. Alcuni di questi, se erano un'impresa artigianale, non hanno avuto uno straccio di, come si dice, cassa integrazione, per essere semplici, non mobilità. Insomma, vedere che la parte più privilegiata, non quella più sfortunata dei lavoratori dell'Italia, ma la parte più privilegiata dell'Italia con stipendi superiori a 10.000 euro al mese e qualche privilegio, mettiamola così, si sia messa di mezzo a un'operazione, non diamo un giudizio adesso sull'operazione, ma diciamo solo semplicemente che si sono messi tanto di traverso da permettere che l'operazione saltasse. Bene, secondo me non c'è centrodestra, non c'è centrosinistra, ci sono due Italia, un'Italia che è abituata a vivere non nelle corporazioni, che si è presa le batoste sulla sua pelle, come è successo spesso in Italia, c'è un'Italia invece che è abituata ad avere sempre, come posso dire, una rete di sicurezza, ci metto anche noi giornalisti per essere meno ipocrita possibile, e allora quell'Italia lì certamente starà con i piloti e parlerà del fallimento di Berlusconi e di tutto il resto. Io sto dalla parte dei 55 milioni di italiani che vorrebbero viaggiare su Roma-Milano non a 550 euro come oggi avverrà se si va sull'unico concorrente che è rimasto. Se posso aggiungere un'altra cosa, Giuseppe. Scusami, perché sono veramente anch'io un po' come i tuoi
ascoltatori.
C'è un altro elemento, Berlusconi adesso però deve stare attento, perché insomma, se possiamo parlare tra di noi, adesso gli si può permettere di aver provato l'ultimo tentativo, cioè una cordata di italiani, e non entriamo nel merito di come fossero e quali fossero le condizioni. Adesso basta, perché se domani mattina Berlusconi cade in quella terribile trappola che stanno cercando di, o si sta cercando di tendere da solo, cioè l'ennesimo aiuto, l'ennesimo prestito di Stato, l'ennesimo, come posso dire, inciucio, insomma la soluzione Olympic, la società aerea greca, che sono anni che vive con i soldi dei contribuenti greci, a quel punto non è che perde i suoi elettori di centrodestra, perde secondo me il buonsenso.
Allora, un'altra cosa ed è questa: in che modo è spiegabile l'atteggiamento della CGIL? Molti parlano di atteggiamento, diciamo, suggerito dalla politica, di atteggiamento irresponsabile. Come si può spiegare secondo te?
Io sono d'accordo su questa analisi. Ci sono due componenti fondamentali che hanno fatto saltare l'accordo. Una è quella più strettamente politica, che è la CGIL, cioè chi dice che sia stato lo strumento di una certa politica di D'Alema, per fare nomi e cognomi, riuscire a mettere nell'angolo da un punto di vista di immagine Berlusconi e il suo tentativo di aver risolto tutti i problemi dell'Italia con la bacchetta magica. Ovviamente angolo in cui si è messo Berlusconi, perché lui ci ha raccontato che questo avrebbe fatto. Quindi c'è questa interpretazione, un'interpretazione maliziosa, ma che ci sta nei fatti, visto che la CGIL fa politica sostanzialmente. E poi c'è una seconda componente che ha fatto saltare le trattative, che è quella dei privilegiati. Alcuni, una piccola parte di queste dipendenti dell'Italia, in realtà secondo me hanno la certezza che comunque il loro posto di lavoro non è finito. Non so come.
E chi ha questa certezza?
Il fatto che, per esempio, i piloti, probabilmente, posto che si continuerà a viaggiare in Italia, non lo faranno con le comodità di Italia, ma nella peggiore delle ipotesi potranno farlo per altre compagnie. Si continuerà a viaggiare in Italia. C'è un'altra, scusami, c'è un altro grandissimo equivoco, e questo è un equivoco in cui Berlusconi un po' ci ha fatto cadere. Non vorrei apparire più anti-berlusconiano dei tuoi interlocutori precedenti, e cioè che voglio dire, se finisce l'Italia finisce il trasporto in Italia. Io sono molto contento di una bella compagnia italiana che ci faccia viaggiare bene e che ci faccia vedere i giornali italiani quando arriviamo a Hong Kong e a Tokyo, però c'è a tutto un prezzo e a tutto un limite. Se questo non avviene, non sono disperato che qualcuno possa voglio dire, sostituirsi dall'Italia e fornirci un servizio migliore, purtroppo anche senza la bandiera italiana.
Assolutamente.
Non so se sono stato chiaro, non voglio essere a tutti i costi esterofilo, però le abbiamo provate tutte, o no?
Secondo me sì, ed è il caso di avviare una procedura limpida, per quanto possa essere limpida in Italia una procedura, ma insomma una procedura limpida che passa attraverso il fallimento. D'altra parte altre compagnie sono nate in una settimana, insomma non morirà il mondo se si perderanno alcuni voli, il paese passerà una settimana difficile, poi alla fine ci sarà un'altra compagnia, le rotte verranno ripristinate. Mi sembra la soluzione più limpida, poi chi avrà più soldi da mettere se la comprerà. Grazie a Nicola Porro, vice direttore del giornale 1951. Andiamo a Milano, Paolo.
Sì, sono io.
Dica.
Pronto? No, niente, allora io volevo della Italia, francamente non mi importa più di tanto, perché la penso come gli altri, cioè che debba fallire, punto e basta. Invece quello che volevo intervenire era sul intervento di Brunetta per quello che riguardava i curricula dei medici online. A me interessa relativamente, perché io tra una settimana me ne vado all'estero a lavorare, perché di queste e di altre cose dell'Italia ne ho piene le tasche. Però è ignobile che il ministro della funzione pubblica abbia come principale attività quella di sparare sui propri dipendenti, pensando di guadagnare facile popolarità per il proprio governo, attaccando sempre i dipendenti pubblici.
Guardi, io sono un grande tifoso di Brunetta, perché secondo me è un ottimo ministro, lo dico tranquillamente, senza problemi. Però anch'io su questa cosa dei medici penso che abbia preso una cantonata, perché va benissimo pubblicare i curricula di tutti, non è un problema, ma insomma come si fa a scoprire da un curriculum se un medico è un macellaio o un assassino, come ha detto Brunetta, oppure un bravo medico? Peraltro se ci fossero macellai o gente che fa morire i pazienti, come dice Brunetta, incredibilmente secondo me, non dovrebbe nemmeno operare, o no?
Il discorso è che la sanità pubblica italiana, che è l'unica che funziona decentemente, perché il vero problema della sanità italiana è la sanità convenzionata, dove lì veramente c'è lo sfruttamento del paziente dal punto di vista economico, è sostanzialmente stata depauperata di risorse, depauperata dei migliori medici. E si continua a sparare.
Sì, però Paolo, il discorso non è sulla sanità italiana. Lasciamo perdere adesso lo stato della sanità italiana. Non è questo il punto. È mai possibile capire da un curriculum di un medico se questo medico è un macellaio oppure no? Secondo me no. La ringrazio. Giuseppe da Novara, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, il mio intervento spero che non aizzi colleghi. Io sono un assistente di volo da quasi 13 anni, sono stato assunto quando ancora l'Alitalia era divisa in team e Alitalia normale,
sì.
con Ciampella amministratore delegato, e esprimo tutto il mio dissenso dei sindacati. Io so di remare contro, so che probabilmente sarò additato, ma non mi interessa, perché secondo me avevamo un posto di lavoro d'oro, dovevamo accettare Air France quando era ora. Oggi c'è stata un'altra possibilità, con tutti i rischi legati a un ridimensionamento dello stipendio, a un aumento di produttività, ci sta tutto, perché il mercato oggi richiede questo. Quindi sono molto triste io stasera per questa vicenda.
Beh, immagino che certamente continuerà a lavorare, ma andrà incontro nei prossimi giorni a grandi difficoltà, mobilità, cassa integrazione, insomma, se le cose vanno come dovrebbero andare in una normale società di mercato, no?
Sicuramente, io le posso dire che...
Tra l'altro per gli assistenti di volo, rispetto ai piloti, mi scusi se la interrompo, il mercato del lavoro è un po' più ristretto, i piloti hanno fatto anche un gioco contro le altre categorie, perché per loro è più facile trovare un altro posto di lavoro in Asia, anche in Italia o comunque in Europa, insomma hanno una professionalità sicuramente diversa, diciamo più appetibile dal mercato. Per gli assistenti di volo è un po' complicato, eh?
Assolutamente sì, anche perché so di colleghi di altre compagnie, di compagnie low cost che penso che il piano CAI loro lo avrebbero preso al volo pur di andare via dalle low cost, mi creda. Questo glielo dico proprio parlandoci direttamente. E quindi l'unico augurio che mi faccio è che ora quelle persone che sono andate oggi a Milano ad applaudire quando è arrivata la notizia del ritiro dell'offerta, oppure quelli a Fiumicino a festeggiare perché la grande battaglia sindacale è stata vinta, Cruciani, mi creda, in un certo senso adesso voglio vedere cosa fanno.
Lo vogliamo vedere tutti, Giuseppe, la ringrazio. Dobbiamo chiudere per stasera alle 20:42 e 40 secondi, 800 24 00 24, che non serve più, ma vi ricordo sempre il numero, la Zanzara è radio24.it, a domani 18:30.
Radio 24, la passione si sente.